Grazie anche a voi per la pazienza che avete di ascoltare queste modeste riflessioni che stanno facendo riflettere prima di tutto me stesso, ovviamente. E grazie anche per tutto l'incoraggiamento che ho ricevuto da voi in diversi modi, e vi devo dire che è molto importante per chi ha un servizio, soprattutto un servizio pubblico, ricevere degli incoraggiamenti. Anche se predico da tanti anni e serviamo il Signore da tanti anni, gli incoraggiamenti sono sempre molto importanti. Vuol dire che il messaggio del Signore sta arrivando. E quando la Chiesa è edificata, abbiamo anche assunto lo scopo per cui stiamo servendo. Quindi grazie al Signore. Stiamo parlando delle buone opere, un argomento molto vasto. Abbiamo più volte ricordato che è un argomento che abbraccia tutti gli ambiti, tutte le sfere della vita del credente. E domenica abbiamo parlato dell'aspetto della sfera personale. Questa sera voglio parlarvi della sfera ecclesiale. Allora, ci sono diversi ambiti di cui non posso parlare perché diventerebbe troppo lungo. Voi sapete che prima di predicare uno studio io lo scrivo sempre in maniera completa e non ho la possibilità di poterlo condividere interamente così come l'ho scritto. Vi parlerò soltanto della sfera ecclesiale e ve ne parlerò in 5 punti principali che vi dirò. Su alcuni ci soffermeremo un po' di più, su altri faremo soltanto un breve accenno. Quindi parleremo del donare generosamente, e poi vedremo che ha a che fare proprio con le buone opere. Parleremo dell'esercizio dei doni spirituali, parleremo, se al Signore piacerà, della conduzione della Chiesa, e il quarto punto, dell'evangelizzazione. Anche su questo forse non dirò o dirò poco o nulla, così anche della conduzione della Chiesa dirò pochissimo, ovviamente no questa sera. E poi parlerò dell'ospitalità. Ecco, sull'ospitalità magari ci soffermeremo qualche minuto in più. Ma la cosa interessante è che tutti questi ambiti, tutte queste sfere, sono delle operazioni che devono manifestare l'esempio. Vi ricordate, abbiamo parlato dell'esempio. Quindi l'esempio cosa vuol dire? Che prima ancora di operare, noi dobbiamo fare. Cioè prima ancora di parlare, dobbiamo fare. Non solo, ma dobbiamo essere anche umili, perché quando ascoltiamo un messaggio, il messaggio è biblico e il messaggio ci parla a livello personale, non dobbiamo girare la faccia dall'altra parte e non dobbiamo vedere il predicatore come una persona che ci sta dando fastidio o sta rompendo le uova del paniere a casa nostra. No, se siamo umili dobbiamo dire nel nostro cuore al Signore: Signore, è vero quello che stai dicendo. Diverse volte capita anche a me quando ascolto altri fratelli, io devo cambiare, io devo fare diversamente. Io questa operazione, questo esercizio, lo devo mettere in pratica, ma lo devo mettere in pratica nella maniera e nella misura che tu mi dai. Perché altrimenti veniamo qui come andare a messa. Il prete ci è piaciuto, questa volta non ci è piaciuto, e quindi facciamo poi i fatti nostri. Questo è davvero molto molto difficile, lo dico per me, e vi ripeto, non sono delle riflessioni che vi predico a cuore leggero, hanno parlato prima di tutto a me. Allora questa sera, per il tempo che sarà possibile, parleremo di questo argomento: donare generosamente. Venite per favore nella seconda lettera di Paolo ai Corinzi e leggiamo i versi da 7 a 15. Seconda lettera ai Corinzi, capitolo 9, i versi da 7 a 15. Sono veramente preziosi questi versi, il tempo non ci permette di poterli snocciolare come meritano, però voi potete farlo sicuramente per conto vostro. Dal verso 7 dice: dia ciascuno come ha deliberato in cuor suo, non di malavoglia né per forza, perché Dio ama un donatore gioioso. Dio è potente da fare abbondare su di voi ogni grazia, affinché avendo sempre in ogni cosa tutto quello che vi è necessario, abbondiate, notate fratelli, per ogni opera buona. Allora anche il donare diventa un'opera buona. E noi questa sera, poi continueremo la lettura, vedremo il donare generosamente sotto tre direzioni diverse. Forse sono di più, ma io vi parlerò di tre direzioni diverse. Cioè, donare per che cosa? Quando diventa davvero un'opera buona? L'abbiamo detto di passaggio, non lo possiamo trattare, ma se vi ricordate abbiamo detto che a volte noi pensiamo di fare un'opera buona, ma agli occhi di Dio quella non è un'opera buona, è al contrario. Allora c'è anche l'altra parte della medaglia. Versetto 9. Come è scritto, egli ha profuso, egli ha dato ai poveri, la sua giustizia dura in eterno. Colui che fornisce al seminatore la semenza e il pane da mangiare, fornirà e moltiplicherà la semenza vostra e accrescerà i frutti della vostra giustizia. Così, arricchiti in ogni cosa, potrete esercitare una larga generosità, la quale produrrà rendimento di grazia a Dio per mezzo di noi, perché l'adempimento di questo servizio sacro non solo supplisce ai bisogni dei santi, ma più ancora produce abbastanza, abbondanza di ringraziamenti a Dio, perché la prova pratica fornita da questa sovvenzione li porterà a glorificare Dio per l'ubbidienza con cui professate il Vangelo di Cristo e per la generosità della vostra comunione con loro e con tutti. Essi pregano per voi perché vi amano a causa della grazia sovrabbondante che Dio vi ha concessa. Ringraziato sia Dio per il suo dono ineffabile. Potete vedere da voi stessi, per poter sviscerare un passo come questo ci vorrebbe forse uno studio a sé. Ma noi vogliamo soltanto dare delle linee guida per notare quanto è importante donare generosamente. Donare generosamente. Allora abbiamo detto in primo luogo che il donare generosamente diventa che cosa? Un'opera buona. Allora, quando parliamo di opere buone, stiamo parlando anche del donare al Signore. Gino domenica mattina ha ricordato che tutti coloro che hanno uno stipendio, che hanno un reddito, dovrebbero mettersi davanti al Signore e donare al Signore. Che poi donare al Signore. Mi piaceva il fratello che poi ha dato vita a Caterpillar. Io non dono al Signore, io dico: cosa prendo io da quello che Dio mi dona? E tutto il resto lo donava al Signore. Poi un altro punto importante da vedere qui, che parlando di donare al Signore, notate, l'esempio, chi è l'esempio? È il Signore. Mi dispiace non potervi parlare della Divina Trinità, più grande lavoratrice, più grande donatore, che sta ancora donando, che sta ancora lavorando. Non possiamo parlare di questo, davvero ci vorrebbe tempo. Ma notate che cosa dice l'Apostolo Paolo subito dopo nel versetto 9, come sta scritto: egli ha profuso, egli ha dato ai poveri, la sua giustizia dura in eterno, colui che fornisce al seminatore la semenza e il pane da mangiare, fornirà e moltiplicherà la semenza vostra e accrescerà i frutti della vostra giustizia. L'esempio per eccellenza l'ha dato e lo sta dando il Signore. Se abbiamo un lavoro, se abbiamo la possibilità di poter mangiare, di poterci vestire, comprare qualcosa, è perché Lui è stato generoso con noi. Molte volte pensiamo che tutto quello che abbiamo ce lo siamo guadagnati noi, no? una volta proprio parlando con un credente, non di questa assemblea, grazie al Signore, io parlavo proprio del donare a Dio e di fare certe cose, diceva a questo fratello, sì, se non vado a lavorare mica i soldi piovono dal cielo, praticamente sono io che faccio tutto. E questo è veramente triste. Come facciamo a sapere, a capire, quando ciò che abbiamo guadagnato c'è la coscienza che sono beni che Dio ci ha permesso di avere? Quando nascono delle necessità come queste, siamo pronti a donare. Perché siamo pronti a donare? Perché non facciamo altro che dare là dove Dio dice che dobbiamo dare, donare. Stiamo partecipando. Allora, notate adesso, molto velocemente, notate, è molto bello, i risultati, gli effetti di un donare generosamente. Di un donare generosamente. Notate, ad esempio, nel versetto 12, noi abbiamo letto, poiché l'adempimento di questo servizio sacro non supplisce ai bisogni dei santi, ma ancora più produce abbondanza di ringraziamento a Dio. Che cosa fa una chiesa, cosa fanno dei fratelli quando donano per i bisognosi? Noi sappiamo che qui c'è un contesto particolare, c'è stata una carestia a livello proprio mondiale, la troverete nel capitolo 11 del libro degli Atti, e i credenti cosa fanno? Notatelo, fratello, sottolineatelo, non si preoccupano dei pagani, si preoccupano dei fratelli. Donano ai fratelli della Giudea che si trovano nel bisogno. E Paolo e Barnaba portano questa sovvenzione, portano questo dono della Chiesa a questi fratelli. Questa è evangelizzazione. Leggetevi i primi capitoli del libro degli Atti. Chiedetevi la ragione per cui tante persone si sono convertite. Si sono convertite perché il mondo stava vedendo qualcosa che non esiste nel mondo. Perché non c'era nessun bisognoso, dice la scrittura. Nessuno diceva, questo è mio. Quelle che avevano, lo donavano. Lo donavano per i fratelli bisognosi. E allora il mondo stava vedendo che cosa? Non stava ascoltando un messaggio soltanto a livello teorico, stava ascoltando e stava vedendo un messaggio potente, perché nel mondo c'è solo egoismo e vedere dei credenti egoisti è veramente triste. È triste. Allora guardate che cosa dice qui. Supplisce ai bisogni dei fratelli. Che cosa fa poi nel versetto 11 ancora? Guardate. Arricchiti di ogni cosa potrete esercitare una larga generosità, quale, e poi dice, produrrà che cosa? Ringraziamento a Dio. Si ringrazia il Signore. Potete immaginare questi credenti bisognosi che ricevevano degli aiuti, e cosa facevano questi credenti? Non dicevano, ah, grazie ai fratelli. Avranno certamente detto grazie ai fratelli. Oggi la generosità, oggi la come dire, il ringraziare, l'essere, dare ringraziamento a chi ci fa del bene, oggi non esiste più, si dimentica facilmente. Avranno ringraziato, ma queste cosa hanno fatto? Hanno portato i ringraziamenti a Dio. Che Dio grande che abbiamo. Un Dio che si prende cuore di noi. E poi ancora, notate, abbiamo letto nel versetto 13, perché la prova pratica fornita da questa sovvenzione li porta a glorificare Dio, cioè raggiungono lo scopo primario del credente. Qual è lo scopo primario del credente? È glorificare il nome del Signore. Oggi glorifichiamo l'uomo, è vero? Leggiamo in tutti gli stati, leggiamo, per chi ha Facebook, io non ce l'ho, è sempre l'uomo posto in alto. Glorificare vuol dire mettere in alto. Glorifichiamo i figli, glorifichiamo i genitori, glorifichiamo i fidanzati, glorifichiamo la fidanzata, ma Dio no. La gloria va data solo al Signore. In alto dobbiamo mettere solo il Signore. Chiedetevi, fratelli, quello che sto facendo, quello che sto scrivendo, quello che sto dicendo, sta glorificando il Signore? C'è chi vede? Vede il Signore in alto? L'aiuto che questi fratelli stavano dando stavano portando a ringraziare Dio e lo stavano portando ad adorare Dio. Glorificare il nome del Signore. E poi guardate ancora nel versetto 14, noi tra poco avremo un tempo di preghiera, ma guardate il versetto 14 che cosa dice. Essi pregano per voi perché vi amano a causa della grazia sovrabbondante che Dio vi ha concessa. Che cosa produce ancora la generosità? Produce il ringraziamento, produce la preghiera, produce l'amore per i fratelli che donano e si donano per gli altri credenti. Produce l'amore. Che bello, è vero? Vi amano perché hanno visto che per loro avete avuto un amore particolare. Non vi siete dimenticati. Pensate, leggeremo un versetto alla fine che credo molto, molto importante. E vedete, fratelli, come si conclude questo passo? Versetto 15. Ringraziato sia Dio per il suo dono ineffabile. Il dono più grande. Avremmo potuto guadagnare chissà che cosa. Saremmo potuti essere nel mondo chissà che cosa. Ma senza di questo dono ineffabile saremmo stati tutti perduti. Allora, guardate com'è importante. Una delle ragioni, un ambito in cui dovremmo abbondare di buone opere è proprio preoccuparci dei nostri fratelli. Questi fratelli che non possono, questi fratelli che non stanno bene come noi, questi fratelli che sono meno fortunati di noi, non dovrebbero neanche chiedere, dovremmo essere noi a avvicinarci per aiutare questi fratelli, perché anche loro possono stare bene. E questa è una cosa davvero molto molto importante. Questa è la prima direzione. Qual è la seconda direzione? La seconda direzione è donare per la testimonianza. Ascoltate bene, fratelli. Quando fu costruito il tabernacolo, parliamo dal capitolo 25 dell'Esodo in poi, abbiamo una parte descrittiva. Abbiamo tutta la descrizione che Dio diede a Mosè per la costruzione del tabernacolo, dal capitolo 25 fino al capitolo 30 del Libro dell'Esodo. Poi dal capitolo 35 al capitolo 40 abbiamo la parte costruttiva. E la cosa sorprendente, sapete qual è? È che sia la parte descrittiva sia la parte costruttiva inizia con l'esortazione a donare per costruire la casa di Dio. Bellissimo, no? Guardate, leggiamo solo qualche verso. Capitolo 25 del libro dell'Esodo. Capitolo 25, quando inizia proprio la parte descrittiva. Guardate la prima cosa che Mosè deve dire al popolo, che il Signore ha detto a Mosè di dire al popolo. Versetto 1 e 2. Il Signore parlò a Mosè e disse: di ai figli di Israele che mi facciano un'offerta. Accetterete l'offerta da ogni uomo che sarà disposto a farmela di cuore. Io mi sarei aspettato un altro messaggio: consacratevi al Signore e cercate di ubbidire alla voce del Signore. Invece la prima cosa che Dio chiede al popolo è donare, donare di cuore. Ed è bello perché ad un certo punto vediamo quando viene costruito anche il Tempio. Andiamo nella prima cronache, capitolo 29. La stessa cosa la troviamo in Prima Cronache, quando fu costruito il Tempio. È molto bello perché, capitolo 29 di Prima Cronache, perché ad un certo punto, sapete cosa succede? Che coloro che stavano costruendo, coloro che ricevevano il materiale, dovettero dire a Mosè: Mosè, basta, abbiamo abbastanza materiale, abbiamo più di quello che ci serve per costruire. E il popolo ha donato generosamente. E sapete che cosa produrrà tutto questo? Se leggete ad esempio dal versetto 10 in poi di prima Cronache capitolo 29, produrrà l'adorazione al Signore. Produrrà l'adorazione a Dio. Che cosa fa allora Davide? Non lo leggeremo, ma i primi 5 versi Davide espone un suo desiderio. Lui sa che non potrà mai costruire lui il Tempio. Però che cosa fa Davide? Leggete, fratello. Davide dona al Signore tutto quello che aveva per costruire la casa di Dio. Solo dopo aver dato l'esempio, alla fine del versetto 5, fa questa richiesta. Notate, chi è disposto a fare oggi qualche offerta al Signore? Ma prima ha dato l'esempio. Ha donato tutto quello che aveva, tutto quello che aveva messo da parte per il Signore. Dobbiamo costruire la casa di Dio. Adesso vi dico a voi, dice Davide, chi vuole fare un'offerta per il Signore, per costruire la casa del Signore? Tra la descrizione e la costruzione del tabernacolo, tornate un attimo indietro, c'è una grande voragine che troviamo nel capitolo 32-34. Sapete qual è questa voragine? È il vitello d'oro. Il vitello d'oro. Ci sono credenti che pensano solo per loro stessi, solo per la loro famiglia. Fanno fatica a donare per il Signore, quando donano proprio qualche cosetta, ma non deve assolutamente mettere in discussione l'economia della nostra casa. Tutte quelle persone che hanno donato il loro oro per costruire il vitello d'oro non hanno potuto dare per costruire la casa di Dio. Che brutto, vero? Quando è stato necessario per costruire il tabernacolo, quelli avevano già dato vitello d'oro. E chi è il vitello d'oro? È il mondo nel quale noi viviamo. Ci doniamo tutto per il mondo. Per il Signore no. Abbiamo tanti problemi, abbiamo i figli, dobbiamo pagare il mutuo, tante di quelle cose. Ed è veramente difficile, perché se vogliamo avere dei problemi, dobbiamo toccare il portafoglio, i figli, i parenti stretti. Allora abbiamo i problemi. Venite ancora con me, ancora nella seconda Corinzi. Fratelli, venite ancora con me. Leggiamo nel capitolo 8, sono passi che voi conoscete molto bene, ma come dicevo l'altra volta, proprio quelle verità che conosciamo molto bene sono quelle che pratichiamo di meno, è vero? Le conosciamo. E guardate che cosa dice l'Apostolo Paolo di questi credenti che non erano per niente ricchi, che non avevano forse neanche da mangiare. Dal versetto 1, ora fratelli vogliamo farvi conoscere la grazia che Dio ha concessa alle chiese di Macedonia, perché nelle molte tribolazioni con cui sono state provate, la loro gioia incontenibile e la loro estrema povertà hanno sovrabbondato nelle ricchezze della loro generosità. Infatti io ne rendo testimonianza, hanno dato volentieri secondo i loro mezzi, anzi oltre i loro mezzi, chiedendoci con molta insistenza il favore di partecipare alla sovvenzione destinata ai santi. E non soltanto hanno contribuito come noi speravamo, ma prima hanno dato se stessi al Signore e poi a noi per la volontà di Dio. Ecco perché abbiamo parlato dell'aspetto della sfera personale. Se non ci doniamo al Signore, anche 5 euro sono complicatissime da tirare fuori. Ho due figli, tre figli, devono studiare. Cioè, ci vuole il secchio sotto perché le lacrime sono tantissime. Ma uomini e donne che si donano al Signore, donano generosamente anche per la testimonianza, per costruire la casa del Signore. E questo è davvero molto bello, perché un giorno, vedete, io quando scrivevo queste cose dicevo, ma Signore, tu potresti fare tutto da solo e molto meglio di noi, molto più abbondante di noi. Ma perché ci stai chiedendo queste cose? Perché ce le stai chiedendo? Ce le chiede perché il Signore ci vuole far partecipare nell'opera sua, ci vuole far partecipare nei suoi disegni, perché il Signore ci vuole arricchire, non impoverire. Ecco perché lo vuole fare. Ma noi ci impoveriamo trattenendo per noi più di quanto serve per vivere. È vero? Quante volte abbiamo predicato di quel uomo stolto che arricchendosi ha detto, ha messo da parte, non so più cosa fare. Stolto, quest'anima stessa, la tua anima ti sarei domandata, è quella che ha messo da parte di chi sarà? È vero o no? Quella avrebbe potuto rispondere se c'erano già i testimoni di Geova, devono stare sulla terra. A chi li lasceremo noi fratelli? Ecco la testimonianza del Signore. E la terza direzione, molto velocemente, e poi termino, la terza direzione ha un valore escatologico, futuristico. Prima Timoteo capitolo 6. Prima Timoteo capitolo 6. Leggiamo i versi da 17 a 19. E poi termineremo leggendo un verso nel libro dei Proverbi. Prima Timoteo capitolo 6, versi 17 a 19. Ai ricchi in questo mondo ordina di non essere d'animo orgoglioso, di non riporre la loro speranza nell'incertezza delle ricchezze, ma in Dio che ci fornisce abbondantemente di ogni cosa, perché ne godiamo, di fare del bene, da arricchirsi, notate fratelli ancora una volta, di opere buone, di essere generosi nel donare, pronti a dare. Così metterai da parte un tesoro ben fondato per l'avvenire, per ottenere la vera vita. Le ricchezze hanno un carattere scatologico. A chi può, a chi ha, di donare generosamente. Perché in questo modo nel cielo si sta procurando un tesoro di vita. Che bello tutto questo, è vero? Che bello, grazie al Signore per questi insegnamenti che Egli ci dà. Donare al Signore. Ma se non ci doniamo al Signore, e se i proventi non siamo consapevoli che vengono da Dio, faremo sempre fatica a dare quelle che Dio ci chiede. È molto difficile. Vedete, i soldi nelle mani hanno una colla particolare, non si staccano facilmente. Tu li vuoi dare, però non si staccano, c'è una colla potente, davvero. Un ultimo verso e mi siedo. Nel libro dei Proverbi, capitolo 11, versetto 24. Vorrei che notaste, fratelli, che tutti quei credenti che sono poveri spiritualmente, e perché lo sono anche nella generosità. Capitolo 11, Proverbi, versetto 24 e anche 25, ma cominciamo col 24. C'è chi offre liberalmente, cioè generosamente, e diventa più ricco. E c'è chi risparmia più del giusto e non fa che impoverire. Chi è benefico sarà nell'abbondanza e chi annaffia sarà egli pure annaffiato. Quanta povertà spirituale vediamo nelle chiese. Perché c'è così tanta povertà? Perché noi viviamo per il mondo. Noi viviamo per il benessere, noi viviamo solo per vivere bene qui e non pensiamo alla testimonianza. Che bello vedere questi credenti dalla Macedonia, poveri, estremamente poveri, che supplicano l'Apostolo per poter partecipare, ma loro non avevano niente, anzi altri dovevano dare a loro, ma non potevano fare a meno perché si erano donati prima al Signore. C'è una povertà brutta spirituale, c'è una ricchezza grande spirituale. Quando ci doniamo al Signore e doniamo noi stessi e ciò che Dio ci fa grazia d'avere per la testimonianza, per i nostri fratelli, per quanti hanno bisogno. Che il Signore mi aiuti a non essere avaro, a non essere povero spiritualmente. Amen.
Amen.
Allora, solo un soggetto, oltre a quello di